Signore sia con voi. Lettura del Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo, ma chi non crederà sarà condannato. E questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno i demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano i serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu assunto in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore operava insieme con loro e confermava la parola con i prodigi che l'accompagnavano. Parola del Signore.
Buongiorno a tutti, sono molto contento di essere di nuovo qui, sta diventando quasi un'abitudine, stiamo diventando quasi, cioè sembra di appartenere alla vostra famiglia. Le letture di oggi ci parlano appunto di questa ascensione di Gesù e ci raccomandano una cosa: che state a fare lì a guardare il cielo? Muovetevi, perché noi non siamo chiamati a guardare a qualche cosa che è accaduto o a guardare a dei punti di riferimento e basta, ma l'invito di Gesù, l'invito del Vangelo è di incarnare questo messaggio nella vita, quindi non fermi a guardare il cielo, ma per le strade del mondo a mettere in pratica questo. Del resto, questa metafora di guardare il cielo, vedete, i linguaggi certe volte vogliono esprimere un significato, poi magari cambiano nel tempo perché cambiano anche cambia il panorama culturale. Un tempo si credeva realmente che la Terra fosse al centro del mondo e che poi ci fossero i cieli sopra. E i cieli arrivavano al settimo cielo, dove era la dimora di Dio. E questo era creduto realmente, materialmente così. Oggi noi sappiamo che se andiamo in cielo con un'astronave, Dio non lo troviamo. Ma questo non significa che questo messaggio non sia attendibile. Semplicemente è un messaggio che è una metafora, e il messaggio esprime un significato. È inutile che stiate a guardarci sperando di vedere ancora la persona di Gesù, perché Gesù vive in un'altra dimensione. Ed esistono delle dimensioni che non si vedono, anche nel nostro mondo materiale. Basta pensare che tutta la realtà è formata da particelle elementari con grandissimi spazi vuoti tra l'una e l'altra, ma noi vediamo per esempio una costruzione solida, un muro, vediamo una persona, vediamo un banco, non vediamo la composizione di questo. Quindi esiste una realtà che noi non vediamo, ma è realtà. E così è per la realtà dello spirito, che non la vediamo, ma ha un'importanza capitale, perché Gesù ha detto chiaramente, lo ha detto chiaramente nel Vangelo di Giovanni a un certo punto dice: è bene per voi che io me ne vada, ma non vi lascio soli, vi mando lo Spirito. Allora, per raccontarvi un piccolo episodio, una mia nipotina, quando aveva neanche 5-6 anni, un giorno ha chiesto alla nonna, dice: nonna, che cos'è lo Spirito Santo? E la nonna le ha detto: ma è lo Spirito di Gesù, che Gesù ha lasciato a noi perché viva insieme a noi, perché noi lo facciamo entrare dentro di noi per vivere con il suo stesso Spirito, e così ci può accompagnare sempre. E lui invece ha detto: io me ne vado, non sono più tra voi, ma vi lascio lo Spirito. Questa nipotina ha riflettuto un po', poi ha fatto una considerazione che io credo che sia una delle più grandi intuizioni teologiche che si possono avere, e l'ha avuta una bambina di neanche 6 anni, e ha detto: ma è molto meglio così, perché se Gesù restava qui poteva stare con poche persone, al massimo con 1000 persone. Invece in questo modo può stare con tutti. Ecco, questa intuizione straordinaria di una bambina ci fa capire come certe volte magari non arriviamo a intuizioni equivalenti. Ecco. Allora, il punto chiave è sentire questo Spirito di Gesù, interrogarci se noi sentiamo dentro di noi questo Spirito di Gesù. Spirito di Gesù significa, in concreto, significa non muoversi per rinforzare il proprio individualismo, per diventare, cioè per quello che, per io, quello che interessa a me, ma muoversi in armonia con la nostra realtà, con quella che ci circonda, quindi con gli altri, vivere per gli altri, quello che ha Gesù, che Gesù ha fatto, lo ha fatto, diciamo, in modo completo, si può dire. Vabbè, noi non saremmo capaci di farlo in modo completo, però possiamo farlo un pochino, fare qualche cosetta per gli altri, muoverci per gli altri, rinunciare a qualcosa del nostro ego per scoprire il bello di condividere con gli altri la realtà, di dare una mano a chi ne ha bisogno, di sentirci uniti, di sentirci, ecco. Questo è il punto. Allora, se noi avvertiamo questo nel nostro cuore, questa proiezione verso il più grande di noi, verso gli altri, e quindi secondo quello che è stato lo Spirito di Gesù, e allora questo è un problema di fede. Ecco. Il problema di fede, però, non è automaticamente credere qualcosa piuttosto che qualche altra cosa. Il credere è un po' un'altra cosa. Nel mio libro, che appunto oggi presenteremo, perché il titolo è Una saldissima fede incerta, perché la fede è qualcosa che si avverte, e uno può avvertirla saldissima, ma se ci interroghiamo le incertezze nascono. Perché ovviamente poi non sappiamo con precisione come sono le cose. Faccio un esempio. Poniamo che 2 persone avvertono fortissimo questo Spirito di Gesù dentro di loro, questa proiezione verso gli altri. Sono 2 persone che hanno la stessa fede. Poi queste 2 persone, dialogando fra loro, uno può chiedere all'altro: ma tu credi realmente che Gesù si è alzato da terra ed è stato attirato in cielo così, eccetera? Quello può dire: sì, io ci credo. E l'altro può dire: ma no, io questo non ci credo. Beh, questi 2 credono cose diverse, ma hanno la stessa fede. E questo è importante da capire, altrimenti facciamo confusione nel bagaglio in generale, dove tante volte le cose si mischiano insieme, eccetera. In questo senso, per dire un'altra cosa divertente, nella nostra parrocchia tanti anni fa c'era una vecchietta di quelle proprio che hanno una caratteristica fede popolare, un po' devozionale, anche un po' superstiziosa, però una gran fede aveva, ma sull'aspetto mentale, su quello che si diceva, ne diceva di tutti i colori, in qualche modo non aveva la capacità di approfondire, e sentiva discutere altri che no, io questo ci credo, no, questo non ci credo, non ci credo. A un certo punto se ne è uscita fuori con una frase che io trovo meravigliosa e che dimostra come la sua fede era profonda, e adesso aveva capito che era secondaria, perché a un certo punto si è messa a dire, e poi lo ripeteva regolarmente, dice: io credo a tutto, a quello che è vero e a quello che non è vero. Così ha risolto il problema. Allora, è questo che conta, prima di tutto, come base. Vedere se uno è convinto dentro di sé, nel modo di sentire, che lo Spirito di Cristo è qui, a nostra disposizione, ci accompagna, possiamo farlo vivere in noi, come diceva San Paolo: non sono più io che vivo, è Cristo che vive in me. E Cristo ha dato la sua vita per gli altri. Ora, attenzione, perché uno potrebbe, se si fa, se cade nel perfezionismo, diciamo, potrebbe dire: ma bisogna essere capaci di farlo in senso totale, come lo ha fatto Gesù. No, non è questo che Gesù ci chiede, che lo Spirito Santo ci chiede. Ciascuno come può, anche poco, ma quel poco farlo. Ogni volta che compiamo un gesto a favore di qualcun altro, doniamo un pezzetto della nostra vita agli altri. A che punto bisogna arrivare perché sia sufficiente per quella che in termini tradizionali si chiama la salvezza? Non lo sappiamo. Però intanto facciamo quello che possiamo, compiamo quei pochi gesti che possiamo, e forse saranno sufficienti, perché Gesù ci ha anche detto: a chi ha sarà dato e sarà nell'abbondanza. Ecco. E in ogni caso, ecco, questo è fondamentale, perché a ciascuno di noi sarà fatto secondo la propria fede. Oggi poi approfondiamo l'argomento.